in altre parole.
In altre parole, questa settimana davvero commentiamo i fatti della stretta attualità e lo stiamo facendo a partire dal lunedì con Cinzia Sciuto, giornalista, direttrice di Micromega, che subito saluto e accolgo. Ben ritrovata, Cinzia.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi.
Allora, questa mattina partiamo dalla premier italiana Giorgia Meloni. Questa mattina i giornali riportano insomma alcuni dei passaggi dei discorsi fatti ieri alla Camera. Tra l'altro la premier ieri ha detto: Netanyahu deve rispettare il diritto internazionale, il governo italiano non condivide le recenti azioni di Israele a Gaza, e quanto ha detto appunto Giorgia Meloni a fronte di una situazione umanitaria che, dice, non ho difficoltà a definire sempre più drammatica e ingiustificabile. Allora partiamo da qui, Cinzia Sciuto.
Allora, innanzitutto partirei dalla constatazione che non è solo Netanyahu a dover rispettare il diritto internazionale, ma tutti, e mi sto riferendo alla vicenda per esempio di Al-Masri, quando il nostro governo ha candidamente rimandato in Libia questa persona sulla quale pendeva un mandato di cattura internazionale da parte dell'AIA. Quindi, diciamo, l'appello al diritto internazionale fatto a giorni alterni e soltanto quando conviene, francamente sta davvero stancando. Meloni sulla vicenda Israele-Gaza ha la medesima posizione che hanno più o meno tutti i governi europei, che è una posizione che a me pare ambigua, nel senso che è una posizione che a parole condanna, diciamo, gli eccessi, tra virgolette, perché è un eufemismo, della condotta di Netanyahu nella striscia di Gaza, ma poi concretamente nessun governo fa quei passi che sarebbero necessari per costringere Netanyahu davvero a cambiare rotta sulla gestione di questa guerra, e in particolare lo stop alla fornitura di armamenti e anche tutta un'altra serie di interventi che la comunità internazionale potrebbe fare contro un governo che si sta macchiando di crimini contro l'umanità. Sulla testa di Netanyahu, lo sappiamo, pende anche in questo caso un mandato di cattura internazionale della Corte Penale Internazionale. Questo, insomma, la valutazione su questa vicenda specifica rispetto a Gaza, ecco.
Ecco, restando diciamo alla premier Giorgia Meloni innanzitutto, ma poi anche alla sua posizione nello scacchiere delle relazioni internazionali, diciamo così, insomma, nelle ultime settimane o da quando è stato eletto Trump, mi sembra che Giorgia Meloni si sia mossa con grande strategia, forse è stata più veloce anche di altri leader europei. Quindi come possiamo vedere la sua figura, se la pensiamo e la inquadriamo semplicemente appunto nelle relazioni internazionali dell'Italia con gli altri paesi importanti come appunto gli Stati Uniti?
Ma a me pare invece che Giorgia Meloni negli ultimi mesi abbia avuto grosse difficoltà. Paradossalmente l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, che è da un punto di vista politico e ideologico molto più vicino a Meloni di quanto non fosse Biden, l'ha invece messa abbastanza in difficoltà nelle sue relazioni internazionali, perché fino a dicembre, quindi fino a quando alla Casa Bianca c'era Biden, lei aveva potuto giocare il ruolo della statista e di colei che rappresentava comunque un punto di riferimento stabile e affidabile in Italia, al punto da collaborare e da allinearsi persino con una Casa Bianca democratica che era lontana da lei ideologicamente. L'arrivo di Trump l'ha destabilizzata, tra virgolette, perché appunto l'ha costretta degli equilibrismi, cioè non poteva né prendere le distanze da Trump, anche perché dal punto di vista ideologico e politico sono molto affini, ma allo stesso tempo non poteva neanche segnare una distanza con l'Unione Europea, con i partner europei. Giorgia Meloni in questi anni ha giocato due partite, una interna in Italia e una all'estero. È stata da questo punto di vista oggettivamente molto pragmatica e anche molto lucida, ha capito che la sua permanenza a Palazzo Chigi dipendeva dalla sua capacità di rassicurare i partner stranieri, europei in particolare, ma non solo, e lo ha fatto. Noi abbiamo un volume in questo momento in libreria dedicato proprio a Giorgia Meloni, nel quale c'è una sezione nella quale giornalisti e intellettuali stranieri ci raccontano come vedono loro dall'estero Giorgia Meloni, e esattamente questa è l'immagine che ne emerge. Inizialmente nelle cancellerie di tutto il mondo c'era molta preoccupazione per questa presidente del Consiglio di estrema destra che arriva al governo in Italia. Nei mesi si sono tranquillizzati perché appunto Meloni ha dato questa immagine di sé all'estero. Peccato che in Italia invece sta portando avanti una svolta autoritaria.
Non combacia, non abbiamo la stessa immagine, come dire.
No, perché in Italia appunto sta portando avanti una vera e propria svolta autoritaria su tutti i fronti più fondamentali delle garanzie delle libertà e delle autonomie dei cittadini. Pensiamo molto semplicemente per esempio al decreto sicurezza, che limita fortemente la libertà di espressione, la libertà di protesta, di manifestazione, condannando persino manifestazioni pacifiche e non violente all'interno delle carceri, per esempio. Oppure pensiamo alle riforme che ha in mente rispetto alla magistratura, che sono finalizzate a limitare l'autonomia della magistratura, oppure ai costanti attacchi alla stampa, ai giornalisti, addirittura agli attori, ai comici. Li vediamo costantemente. Giorgia Meloni ha persino querelato un comico che qualche anno fa, quando lei non era ancora, si chiama Daniele Fabbri, quando lei non era ancora neanche a Palazzo Chigi, ha fatto un podcast satirico nel quale venivano fuori alcuni epiteti, ma è un po' lunga e complicata la storia, ma non erano rivolti direttamente a lei, era un gioco satirico. Lei lo ha querelato chiedendo 20.000 euro di danni. Che una persona così potente, un politico così potente, presidente del Consiglio, capo del governo, si mette a querelare un comico autonomo indipendente e va in giro per i teatri d'Italia, è un segnale molto preoccupante rispetto all'atteggiamento, alla postura di questo governo rispetto alla libertà di espressione. Nei confini nazionali ci stiamo un po' urbanizzando, mi verrebbe da dire.
Ecco, che non è, come dire, non è un bel termine a questo punto, ma restando un po' sul tema, in questi ultimi giorni, sin da quando c'è stata la consegna dei premi di Donatello, si discute anche molto, no, sulla questione del cinema in Italia.
Sì, il cinema noi lo percepiamo molto spesso come no, un contesto tutto luccicante di paillette, ma invece il cinema è un'industria. È un'industria con lavoratori che sono sempre più precari, grazie anche o a causa anche della pessima gestione del settore da parte di questo governo, prima col ministro Sangiuliano e adesso col ministro Giuli. Quindi le polemiche che emergono diciamo relative a questa frase o a quell'altra frase di un attore che magari ha potuto fare un commento sul governo, sono soltanto dei polveroni che vengono alzati per non entrare nel merito invece della grave crisi in cui versa questo settore della nostra industria culturale, che è un settore importante. Il cinema italiano è un fiore all'occhiello anche della produzione culturale del nostro paese, e sta subendo una crisi spaventosa, e infatti gli attori, una serie di attori, pochi ieri o l'altro ieri, hanno firmato una lettera aperta in cui chiedono al governo di smetterla appunto di fare polemiche con Elio Germano o con Geppi Cucciari e di sedersi al tavolo con i rappresentanti delle categorie. Ripetiamo, si tratta di lavoratori che oggi lavorano in condizioni molto, molto precarie, e questo poi ha un effetto sulla produzione culturale del nostro paese. Un governo che ha molto a cuore l'identità nazionale e la cultura italiana dovrebbe preoccuparsene.
Certo, tra l'altro lo segnalo, stamattina c'è un'intervista a Pupi Avati sul Corriere della Sera, pagina 17, che dice proprio: ora un tavolo comune per il cinema, quindi proprio Cinzia, come adesso diceva lei. Allora, noi ricordiamo il volume di cui ci ha parlato, si intitola Povera Patria, l'Italia al tempo di Meloni, volume naturalmente pubblicato da Micromega. Allora, in chiusura una battuta, perché qui leggendo anche come viene presentato sul sito di Micromega, alla fine ci si dice: oggi ci si chiede se il governo Meloni possa rappresentare avviare un nuovo esperimento da esportazione, come fu ad esempio anche il governo Berlusconi, un modello di sdoganamento delle forze post-fasciste capace di ripulirsi agli occhi del mondo mentre lavorano per trasformare il paese in chiave autoritaria. Insomma, se torniamo all'inizio e quindi all'immagine che Giorgia Meloni, come dire, ha all'estero, un po' sembra che l'esperimento stia riuscendo.
L'esperimento sta riuscendo, l'Italia è stata laboratorio politico in tutto il Novecento e penso che il governo di Giorgia Meloni, con questa capacità di presentarsi bene all'estero, possa normalizzare delle derive autoritarie che invece dovrebbero molto preoccupare l'Unione Europea.
Ecco, allora, grazie Cinzia Sciuto per la sua analisi, come sempre puntuale e molto lucida. Noi ci ritroviamo, ritorniamo qui domani mattina alle 8.18. Una buona giornata.
Buona giornata a voi, a domani.
Rete 2.